Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti Collaterali, l'appuntamento settimanale con la musica e con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi ci occupiamo di veleni, dal morso della vipera alla puntura di insetti, fino all'ingerimento di sostanze tossiche. Con l'estate torna più presente il pericolo avvelenamento, la bella stagione ci porta più a contatto con la natura e che sia mare o campagna le possibilità di qualche inconveniente sono certamente più alte. Vediamo quali sono i pericoli maggiori e come possiamo difenderci con il professor Alessandro Barelli, responsabile del centro antiveleni del Policlinico Gemelli. Professor Barelli, ben trovato.
Buongiorno.
Come prima informazione, potrebbe dirci se con la bella stagione il lavoro del centro è aumentato e per quali emergenze?
Diciamo che il lavoro del centro ha delle emergenze legate alla stagione, la stagione estiva ha le sue, quella invernale ha le sue, non ci sono differenze.
Quindi è sempre in movimento.
Esatto, quindi l'estate abbiamo dei problemi, d'inverno degli altri.
Allora, siamo in estate, parliamo della zanzara, cosa provoca una sua puntura? Cosa
c'è
succede
una reazione
quando...
infiammatoria, sì. la puntura della zanzara, qualsiasi essa sia, compresa la famigerata zanzara tigre, comporta una reazione infiammatoria dovuta alla inoculazione sottocute di sostanze, tra virgolette, tossiche, benigne, che provocano appunto una piccola reazione infiammatoria locale, quindi una piccola vescicola con prurito, una piccola papula. Nel soggetto normale, intendo dire nel soggetto con una reattività immunitaria normale, questo non è mai un problema e non va oltre il piccolo disturbo locale, mentre invece è ovvio che i soggetti con una iperreattività immunitaria possono sviluppare delle reazioni abnormi, anche se rare. Ovviamente questo è anche in relazione al numero delle punture, c'è un effetto in qualche modo dose dipendente, quindi più punture vengono si ricevono contemporaneamente, più aumenta questo rischio. Rimaniamo in un ambito comunque di fenomeni benigni, tranne rari casi, appunto, come dicevo, di soggetti iperreattivi, chiamiamoli così, allergici in qualche modo,
sì.
Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di fenomeni benigni.
Professore, per non farsi pungere sono utili le creme protettive anti-zanzara da spalmare sulla pelle?
Sì, queste lozioni, diciamo, repellenti hanno sicuramente una certa utilità e ovviamente comportano qualche piccolo disagio, non sono tossiche assolutamente, anche se non devono essere ingerite, ma sulla cute non provocano nessun problema e sono senz'altro utili, diminuiscono la possibilità di essere punti.
E le macchinette elettriche, quelle con il liquido o le pasticche anti-zanzara, non sono tossiche per le persone che soggiornano nello stesso ambiente?
Ogni sostanza che è tossica per un essere vivente, compresi gli insetti, può essere teoricamente tossica anche per l'uomo, però parliamo di dosi e di quantità ovviamente molto, molto diverse. In generale, quando si utilizzano questi o vaporizzatori oppure queste compresse con questi erogatori elettrici, il buon atteggiamento vorrebbe che l'ambiente fosse un minimo areato, quindi chiaramente un ambiente chiuso senza ricambio d'aria in teoria ci espone anche a noi umani a inalare una qualche quantità di queste sostanze, quindi una regola generale è quella di mantenere l'ambiente areato, anche se anche in questo caso stiamo parlando di sostanze relativamente poco tossiche, si tratta di piretrine o piretroidi, quindi degli insetticidi categorizzati tra quelli meno tossici anche per l'uomo, e quindi direi che anche in questo caso il rischio, un rischio reale importante non c'è, ma rimane la buona regola di non areare comunque l'ambiente in cui questi prodotti vengono utilizzati.
Professor Barelli, perché E se due persone si trovano nello stesso posto dove ci sono le zanzare, perché una persona viene strapunta e l'altra no? È un luogo comune il sangue dolce?
No, non è un luogo comune, dipende da tantissimi fattori, dipende dalla, ad esempio, le condizioni fisico-chimiche della cute, della pelle, dei soggetti influenzano questo, per cui per esempio il pH, cioè l'acidità della cute può essere leggermente diverso nelle persone e questo condiziona ad esempio il fatto che qualcuno venga punto di più o di meno. Esistono, quindi non è un luogo comune, è vero, e dipende dalla soggettività delle condizioni fisico-chimiche della cute dei soggetti.
E cosa fare una volta punti? Il vecchio sistema dell'ammoniaca è solo un luogo comune oggi?
No, non solo è un luogo comune, è proprio un errore.
Addirittura?
Che, tanto bisogna distinguere, questo è molto importante, tra l'ammoniaca per uso sanitario, che viene utilizzata in alcune pratiche anche in dermatologia, quindi un'ammoniaca proprio per uso sanitario, quindi con una certa concentrazione, e l'ammoniaca invece per uso, diciamo così,
per le pulizie di casa
o quella presente in ambiente domestico, che è un altro tipo di prodotto, che è una sostanza tossica, una sostanza caustica, una sostanza irritante, e quindi utilizzare questo tipo di ammoniaca su una cute che ha già subito, tra virgolette, un insulto, una lesione legata al veleno di un insetto o di qualsiasi altro animale, questo vale ovviamente anche per le meduse, vale per le tracine, vale per qualsiasi altro animale che inietta una sostanza tossica, metterci sopra anche l'ammoniaca industriale, che di per sé aumenta il rischio e peggiora la situazione irritante, è un errore. Gli stick invece e l'ammoniaca per uso sanitario, che ha concentrazione inferiore, diciamo che non comporta un grande rischio, ma è anche vero che l'effetto reale sulla diminuzione degli effetti è abbastanza irrisorio. Quindi noi in linea di massima è l'uso dell'ammoniaca, tra l'altro proprio con il rischio che le persone confondano l'ammoniaca sanitaria da quella per uso industriale, preferiamo non consigliarlo.
E allora che cosa facciamo?
Facciamo che per quanto riguarda le zanzare bastano nel caso in cui la reazione sia importante, per esempio appunto in cui ci sia un prurito importante, che questa papula, questa bolla tenda ad espandersi, diventa così, diciamo, ha una evoluzione in qualche modo peggiorativa, si può tranquillamente usare una pomata cortisonica, se ne trovano di tanti tipi. E sono dei prodotti quasi da banco, nel senso che non sono prodotti facilmente reperibili anche senza ricetta, e quindi localmente l'uso di una pomata cortisonica non ha praticamente nessun tipo di effetto collaterale, mentre ricordo che in estate non vanno usate le pomate antistaminiche, che pur avendo anch'esse un senso antinfiammatorio di diminuire l'infiammazione, però poi con la luce del sole hanno un effetto di fotosensibilizzazione e quindi è bene non usarle, soprattutto se poi ci si espone al sole.
Professore, lei prima ha citato la zanzara tigre, ma che fine ha fatto? Quest'anno non se ne sente parlare.
Ma ci sono lo stesso, tra l'altro ecco, ricordo che le differenze riguardano più i comportamenti che non gli effetti sull'uomo, contrariamente a quanto si dice, perché la zanzara tigre è una zanzara che pugge d'ingiorno invece che di notte, è un pochino più aggressiva, però di fatto poi non è che abbia una delle caratteristiche tra virgolette tossicologiche particolari, quindi quest'anno se ne parla un po' meno, non so dire sinceramente se è soltanto un fatto che i media se ne stanno interessando di meno o se corrisponde a un fatto epidemiologico reale.
Evidentemente quest'anno non è una notizia, un'informazione che interessa.
Sì.
Professore, non sono solo comunque le zanzare a darci fastidio, quali altri piccoli insetti ci possono colpire?
Beh no, bisogna ricordare che il problema più grosso non sono senz'altro le zanzare, bensì rimangono gli imenotteri, cioè api, vespe e calabroni, che quelle rimangono un problema reale, perché effettivamente la puntura di una vespa rimane un evento molto più fastidioso della puntura della zanzara. Anche qui ricordo il problema dei soggetti allergici, e anche qui ricordo il problema delle punture multiple, quindi la singola, anche qui, puntura crea una reazione locale che è sicuramente più importante di quella della zanzara, con un dolore anche a volte importante, e in questo caso è utile il ghiaccio ha un effetto di rallentamento della diffusione, comunque è utile applicare del ghiaccio. Se per caso è rimasto il pungiglione Questo è il tipico caso dell'ape che, come si sa, punge una volta sola nella sua vita, perché il pungiglione rimane conficcato nella cute. Se è rimasto il pungiglione, è utile, importante, se si riesce a vederlo, estrarlo senza pinzette, quindi senza comprimerlo, ma facendolo saltare con una punta più o meno incisiva, quindi questa è una misura che diminuisce poi eventualmente gli effetti, e anche in questo caso, se il quadro tende a non migliorare o addirittura a peggiorare, si possono utilizzare dei presidi farmacologici semplici come le citate pomate a base di corticosteroidi.
Ma le persone allergiche rischiano proprio la vita?
Ma dire che rischiano la vita mi sembra un po' pesante. Le persone allergiche hanno un comportamento esagerato di fronte a qualsiasi sostanza estranea, quindi compresi i veleni, le biotossine, quindi i veleni biologici. In questi casi si può consigliare di utilizzare delle autoiniettori. Esistono degli autoiniettori intramuscolari a base di adrenalina che possono essere utilizzati di fatto da chiunque, perché si tratta di somministrazioni intramuscolari e quindi diciamo non particolarmente pericolose, quindi i soggetti particolarmente allergici dovrebbero essere intanto coscienti di questo problema, non esporsi il meno possibile, tra l'altro rispettare anche delle regole per quanto riguarda, io mi sto riferendo specificamente sempre alle vespe, alle api, che vengono attirate per esempio dai colori. Ovviamente, essendo abituati ad andare alla ricerca dei pollini sui fiori, questi insetti vengono attirati dai colori, quindi sarebbe una buona regola, per esempio, se uno si rega in campagna o in un ambiente a rischio, utilizzare degli abiti non particolarmente sgargianti, perché questi attirano
questo tipo di insetti.
Attirano gli insetti, gli odori, i profumi non vanno bene perché attirano anch'essi. Quindi diciamo piccole regole di prevenzione per diminuire il rischio. Nel caso in cui sia per esempio un ambiente particolarmente a rischio, in vicinanza di alveari eccetera, per soggetti con questo tipo di reattività si può consigliare tranquillamente di prendere queste precauzioni.
Ma quindi, professore, il temuto shock anafilattico non è deleterio, non è mortale?
No, lo shock anafilattico è un fenomeno potenzialmente molto pericoloso e potenzialmente mortale, quindi non sto dicendo questo. Sto dicendo che intanto non è prevedibile, non tutte le persone allergiche vanno per forza incontro a uno shock anafilattico di fronte a questa cosa, quindi non è detto che abbiano uno shock anafilattico, quindi è un rischio possibile che non è quantificabile, cioè non si può dire neanche quante persone etichettate come allergiche possono fare un fenomeno di questo tipo, sono più a rischio delle persone normali.
Allora lasciamo le punture e passiamo ai morsi, la vipera. Come si riconosce intanto la vipera da altri serpenti invece inoffensivi?
Questo è un compito un po' difficile, perché è un compito degli erpetologi, quindi è un compito dei biologi che sanno riconoscere l'animale. Noi stessi, che pur sempre siamo dei medici, in realtà non ci basiamo tanto su questo, cioè sul riconoscimento del serpente dopo, anche perché il serpente a volte non viene catturato oppure viene preso a bastonate, come a volte succede, quindi non si riconosce neanche più.
Per un genitore
non è tanto,
però
non è tanto importante il riconoscimento del serpente quanto l'esame della parte colpita. Perché? Perché nel caso in cui ci sia il morso di vipera,
c'è
si
una
crea
reazione
una lesione
particolare.
Prego?
C'è una reazione particolare, riconoscibile?
Esattamente, c'è una lesione locale, cioè nel punto del morso, che è così evidente che non ci si può sbagliare. Quindi questo è il fatto, diciamo, tra virgolette, diagnostico, che tra l'altro chiunque può vedere, perché il morso produce localmente una forte reazione infiammatoria, molto forte.
Che non può essere confusa.
Che non può essere confusa, e per reazione infiammatoria non intendo i singoli due puntini legati ai due morsi, bensì la formazione di gonfiore, edema, prima arrossamento, poi una vera e propria reazione cianotica, cioè la cute diventa bluastra, si gonfia, fa molto male e tende poi abbastanza rapidamente nelle ore successive ad espandersi verso la radice dell'arto colpito, quindi si tratta di un fenomeno grossolano, macroscopico, che non può passare inosservato, senza il quale non si può dire di essere stati morsi da una vipera. Cioè se questa reazione grossolana, quindi cianosi, ecchimosi, mano bluastra, gonfia, dolente, calda, arrossata, se non c'è questo vuol dire che non era una vipera, è molto semplice, perché esistono in Italia altri serpenti, per fortuna, che sono i cosiddetti colubridi, che sono serpenti che mordono lo stesso, ma che non hanno veleno e che quindi non producono tutto questo. Quindi la diagnosi, il riconoscimento è basato su queste lesioni che si creano nella zona colpita. Quindi non basiamoci tanto sul serpente, perché può essere difficile e quindi non è dirimente, mentre invece la lesione locale è dirimente.
Quali sintomi avverte chi viene morso?
Tanto dicevo questo importante dolore localmente, fa male, perché il veleno è una sostanza molto irritante che contiene tante sostanze cattive, delle sostanze ustionanti, quindi il dolore è un fenomeno proprio evidente, fa male. Poi c'è tutta questa reazione locale e ovviamente poi possono esserci anche dei sintomi cosiddetti generalizzati, dei sintomi quindi sistemici, come noi li definiamo, che possono coinvolgere l'apparato cardiovascolare, quindi abbassamento della pressione arteriosa, possono coinvolgere il sistema nervoso centrale, quindi possono esserci dei fenomeni a carico di nervi cranici, eccetera. Ma diciamo che sono fenomeni un po' complessi e abbastanza diversificati, che poi è cura del medico, del tossicologo che viene a contatto con questi pazienti, valutare per decidere se c'è o no indicazione al siero. Questa è una cosa molto importante, ricordiamolo ancora oggi, noi sappiamo che non c'è completa coscienza su questo, il siero antivipera non è un farmaco a disposizione del pubblico, è un farmaco ad uso esclusivo ospedaliero, va utilizzato solo in ambiente ospedaliero e ce l'hanno solo gli ospedali, quindi le vecchie cose che si dicevano, andarsi a comprare il siero e portarselo
dietro,
sono assolutamente ormai...
Perché potrebbe anche fare di peggio,
esattamente, dimenticate, è un farmaco delicato che va usato con indicazioni precise e in mano a specialisti competenti, quindi questo è da tranquillizzare. Diciamo quali sono le misure di primo soccorso da mettere in atto nel caso si fosse morsi da una vipera. È molto importante che l'arto colpito, poiché l'arto in genere nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di arti, quindi o di mani con cui uno è andato a smaneggiare in qualche cespuglio alla ricerca di qualcosa, o di piedi, quindi questo nel 99% dei casi le punture riguardano le estremità degli arti. L'immobilizzazione dell'arto colpito è una cosa fondamentale, cioè l'arto deve essere immobilizzato, per esempio si può steccarlo e fasciarlo come se fosse fratturato, tanto per far capire, quindi non si tratta di un bendaggio compressivo né tantomeno del famoso laccio emostatico che ancora purtroppo si trova citato in alcuni documenti, soprattutto presenti nella rete. Ma si tratta quindi di una immobilizzazione non compressiva che serve proprio a far sì che l'arto immobilizzato, nell'arto immobilizzato ci sia un rallentamento della diffusione del veleno. Quindi immaginiamoci che l'arto si sia rotto, prendiamo un pezzo di legno, un ramo, qualsiasi cosa ci abbiamo a disposizione e con una fascia, una benda, anche può essere semplicemente dei fazzoletti, lo immobilizziamo, quindi immobilizzazione dell'arto colpito e quindi anche del soggetto, il soggetto deve star fermo, non è che deve mettersi a correre verso il più vicino pronto soccorso. E l'altra cosa che è utile, se per caso si sviluppasse una reazione di panico, la vittima o anche i compagni della vittima fossero colti dal panico pensando a chissà quale tipo di effetto immediato che non c'è invece del veleno della vipera, è che la vittima sia in qualche modo tranquillizzata. Allora, se si riesce a tranquillizzarla con le parole, quindi confortandola, eccetera, bene, se no noi consigliamo anche proprio di somministrare qualche blando sedativo che tutti noi più o meno possiamo avere una volta nella vita preso per motivi di insonnia o che cosa, che hanno l'effetto di
calmare
il soggetto, perché che il soggetto rimanga calmo e fermo è fondamentale per rallentare la diffusione. È ovvio che vanno allertati i soccorsi, è ovvio che esistono situazioni limite che però meglio non considerare, quindi di situazioni in cui uno è impossibilitato a contattare il 118, Però nella stragrande maggioranza dei casi ormai questo è raro. Tra l'altro ricordiamo che la vipera sopra i 3000 metri non c'è, quindi in ambienti di alta montagna il problema non sussiste, e quindi nella stragrande maggioranza dei casi saremo in grado di allertare il 118, che in tutte le regioni possiede delle ambulanze, il paziente va trasportato nel più vicino pronto soccorso ospedale, tranquillizzato e immobilizzato.
A proposito di luoghi comuni, lei ci ha detto niente laccio, niente siero, almeno fai da te, voglio dire. È vero che non si deve succhiare il veleno?
Assolutamente, questo è un altro luogo comune sbagliato, non bisogna succhiare il veleno, non bisogna incidere, non bisogna fare piccole scarificazioni. Metto in guardia ancora una volta con una serie di notizie errate presenti nella rete, che è uno strumento fondamentale, ma purtroppo è uno strumento a volte che ci espone anche a informazioni non attendibili. Ricordo il nostro web, che è www.tox.it, in cui si trovano tutte informazioni, ovviamente gestite da noi tossicologi, corrette, mentre invece attenzione a informazioni non adeguate presenti nella rete. Si trova ancora scritto appunto quello che lei citava, e cioè incisioni, succhiare eccetera, non serve a niente. Ha un effetto insignificante e si rischia di peggiorare la lesione, perché facendo delle piccole incisioni si rischia addirittura che la parte oltretutto possa essere soggetta a delle infezioni.
È mortale in quali casi, anche tenendo conto della parte del corpo che viene colpita?
È mortale in rarissimi casi, la statistica esatta non ce l'abbiamo perché non abbiamo in Italia al momento un sinottico nazionale comprensivo di tutte le intossicazioni italiane, ma sappiamo che l'incidenza è inferiore a una vittima l'anno, quindi
bambini?
No, possono essere anche adulti, non necessariamente bambini, perché diciamo i decessi avvengono per complicanze importanti legate soprattutto a disturbi della coagulazione, perché il veleno, tra gli altri effetti che produce, produce anche dei disturbi della coagulazione del sangue, e quindi le vittime sono spesso vanno incontro a problemi emorragici.
Professore, andiamo al mare. La medusa e le tracine.
Sì, diciamo che questi sono i due principali problemi dei mari italiani. Per quanto riguarda la tracina, che è un problema ovviamente che riguarda soltanto chi frequenta le spiagge, perché il contatto con questo animale avviene sulla sabbia dove loro vivono, e nella stragrande maggioranza dei casi calpestandole, è un veleno anch'esso con molte caratteristiche, in qualche modo simile, anche se meno potente, a quello della vipera, e produce una lesione anche qui locale, con un dolore molto importante, un dolore urente, immediato. Spesso le vittime riferiscono di avere la sensazione di essersi tagliati con un vetro, che poi persiste per anche ore successivamente all'esposizione. Io ricordo che tutti i veleni marini, per ovvi motivi, proprio perché si tratta di animali che vivono nell'acqua, sono veleni che sono sensibili alla temperatura, e quindi mettendo la parte colpita, per esempio un piede, basta metterlo nella sabbia calda, nel caso in cui siamo nelle ore calde, quindi il calore disattiva il veleno, quindi il primo soccorso e più importante è mettere la parte a contatto con qualcosa di caldo, che può essere la sabbia in prima battuta, altrimenti dell'acqua calda. Ovviamente non bisogna ustionare la parte, ricordiamolo, perché non andiamo a esagerare e per risolvere il problema della tracina poi ci troviamo
con
un'ustione di terzo grado. Ma insomma, quindi quanto possa essere sopportato per minuti, perché questo ha un importantissimo effetto di inattivazione del veleno. Si tratta di proteine che quindi col calore vengono denaturate e quindi vengono disattivate, quindi pronto soccorso con il calore per la tracina. Dopodiché anche qui andiamo nei presidi sintomatici che abbiamo già citato, sia locali in questo caso, e non c'è nessuna controindicazione a usare una pomata al cortisone localmente, ma nei casi più importanti, perché il dolore può essere importante, angosciante, consigliamo anche degli analgesici dati per bocca, dei cortisonici dati per bocca, perché a volte può esserci bisogno di questo. Quindi tracina, L'altro problema che lei citava, appunto, le meduse, che ovviamente invece riguardano tutti, sia chi sta in spiaggia, sia chi va per mare, chi sta in barca, eccetera. Non sappiamo esattamente se c'è un aumento della popolazione delle meduse, questo non lo dico io, lo dicono i biologi marini, perché è difficile valutare il dato epidemiologico, oppure se le osservazioni che vengono fatte sono legate a fenomeni fisici di temperatura, di correnti, eccetera, quindi non sappiamo questo. Di fatto rimane un aspetto con cui confrontarsi, che fare nel caso in cui si venga a contatto. Premetto che ovviamente anche qui la cosiddetta prevenzione è importante, quindi banalmente ricordo che, poiché le meduse non attaccano anche qui, ma nella maggior parte dei casi accidentalmente uno ci viene in contatto, intanto la semplice prevenzione, e cioè evitare il contatto, quindi fare il bagno con la maschera, guardarsi intorno e non toccarle,
mantenersi a distanza,
lo ricordiamo, sembra banale, ma invece diciamo è tutto lì, perché se uno si fa il bagno in mezzo a un branco di meduse e non le tocca, non gli succede niente. Primo. Nel caso in cui invece uno abbia un contatto, intanto si tratta di sostanze anche qui irritanti abbastanza benigne e in relazione alla dose, perché il contatto con una medusa è un discorso, se invece veniamo in contatto o tocchiamo 10 meduse contemporaneamente il problema è molto diverso. Poiché il problema è legato al contatto con la cute di piccoli tentacoli urticanti che hanno loro e che poi rimangono uncinati sulla cute, quindi anche se non si vedono, perché ovviamente sono microscopici, è molto importante rimuovere il prima possibile questi tentacoli urticanti, queste estremità di tentacoli urticanti che si chiamano nematocisti, rimuoverli raschiando la cute. Con che cosa? Qualsiasi oggetto dotato di un margine liscio di plastica, per esempio, senza andare a pensare a coltelli, perché anche qui sennò rischiamo che la gente si faccia delle lesioni poi da taglio, ma qualsiasi pezzo di plastica, può essere, io lo dico anche se a volte fa ridere, ma può essere semplicemente un bancomat che abbia un margine quindi di plastica smusso, raschiare, lavare meglio con l'acqua di mare, perché in alcuni casi l'acqua dolce favorisce il rilascio di veleno sostanza da parte di questi uncinetti, quindi raschiare è importante perché si eliminano questi nematocisti, che sono quelli che danno poi l'inoculazione del veleno. Dopodiché anche qui se è un dolore che in genere tende a risolversi abbastanza spontaneamente, un'inoculazione molto superficiale rispetto a quella per esempio che avviene con la tracina, che invece può andare anche abbastanza in profondità, per cui nella maggior parte dei casi è un dolore anche vivo, urente per carità, ma meno angosciante perché è meno profondo, più superficiale, è proprio più un bruciore che può ricordare quello che uno ha venendo a contatto con una sostanza irritante, come potrebbe essere l'alcol, e che tende poi a risolversi abbastanza rapidamente. Nei casi in cui questo non succeda, anche qui diamo dei presidi sintomatici, un po' di cortisone, una pomatina cortisonica, e nella maggior parte dei casi il problema si risolve rapidamente.
Professore, abbiamo 2 secondi, il numero di emergenza del centro antiveleni del Gemelli.
Allora, il numero di emergenza è 06 305 43 43, è attivo 24 ore su 24.
Professor Barelli, grazie per aver risposto alle nostre domande, le auguriamo buon lavoro.
Buongiorno, arrivederci, grazie a voi.
Era il professor Alessandro Barelli, responsabile del centro antiveleni del Policlinico Gemelli. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.